It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Questo è il podcast di GP1.com dai circuiti di tutto il mondo con Paolo Scalera
e Matteo Aglio.
Siamo live, ospite a sorpresa Luca Cadalora.
Ciao. Grande ospite a sorpresa. Grande, ti sei dimenticato.
Ovviamente sempre il grande Luca Cadalora, il grande Carlo Pernat.
Il piccolo
Matteo Aglio. Che
siamo il piccolo.
Siamo riusciti a metterci tutti in orizzontale.
Siamo in orizzontale. Perché credo che cominciamo bene questa sera. No? Le vacanze ci hanno fatto veramente bene.
Un grande classico.
Beh, siamo ragazzi, 90.
Io sono un famoso gaffer storico, quindi va benissimo.
Sì, beh, continui.
È un classico. Senti, allora, io prima di parlare di due argomenti della giornata, con ovviamente il ritiro di Dovizioso, sul quale Cadalora ci potrà dire delle cose, perché anche il suo è stato un lunghissimo ritiro, no? Che si è protratto per degli anni quasi.
È più il tempo, cioè, che si è ritirato che quello che ha corso, praticamente.
Però l'ha corso bene.
Scherziamo.
Con delle grandi moto, peraltro. Io vorrei che Matteo un attimo ci riassumesse la giornata.
Sì, la giornata, appunto, parlando della classifica, primo c'è Fabio Quartararo che nella pista, in una delle piste in cui ha vinto lo scorso anno, peraltro, e in cui dovrà scontare il long lap penalty, ha subito fatto vedere la sua velocità. Poi, non troppo a sorpresa, perché qua le Suzuki vanno bene, c'è Joan Mir secondo e un Maverick Vignale terzo, che dopo il podio di Assen sembra aver trovato la quadra con la Aprilia.
Anche vinto qua a Vignale con la Suzuki.
Certo. Poi, Zarco, a proposito d'Aprilia, poi ha fatto il primo podio qua a Aleix Espargaró lo scorso anno per l'Aprilia, e Aleix è quinto dietro Joan Zarco. Sesto Miguel Oliveira, che è questa, lui sì, è un po' una sorpresa. Settimo Alex Rins, che è andato molto molto forte. Ottavo Eneo Bastianini, che ha trovato un po' la quadra nel finale della giornata, chissà se sia per merito del codone Pokémon, come ormai è soprannominato. Nono Miller e decimo Bezzecchi. Stupisce un po' Bagnaia undicesimo, fuori dalla top 10, anche se c'è da dire che lui nella caduta di questa mattina ha rovinato la gomma anteriore morbida, la tagliata, e quindi non ce l'aveva nuova, ha preferito non usarne una nuova per il pomeriggio. Poi Marini dodicesimo, Martin tredicesimo, quattordicesimo Alex Marquez, poi le due Honda del team ufficiale con Bradel davanti a Paul, quindicesimo e sedicesimo, diciassettesimo di Gian Antonio, diciottesimo Nakagami, Dovizioso diciannovesimo davanti a un Morbidelli che sta continuando a faticare, ventunesimo Binder, poi Remy Gardner, Binder Brad, ventunesimo, perché Derring è ventitresimo, fra loro due Remy Gardner e Raul Fernandez a chiudere lo schieramento. Direi che è tutto.
Allora, innanzitutto partiamo subito con un super chat di Daniele, che ringraziamo, e ci chiede di Iannone, però Iannone,
Carlo, l'unico Carlo, che
no, ci sentiamo per telefono, lui ha una voglia di tornare, per cui non mi stupirei se nel 2024 si rimettesse in sella. Il talento non lo perdi, è chiaro che l'allenamento, l'andare in moto lo perdi 4 anni, però lui ne ha tanta voglia e si è messo in testa di ritornare, poi che sia la MotoGP, che sia la Superbike non te lo so dire, però secondo me lo rivedremo in pista.
Allora, Luca, però faccio una domanda a Luca a questo proposito, cioè, ecco, un pilota che è ancora giovane come Iannone, ma che è stato fermo per un anno e mezzo, si può ipotizzare una Superbike per lui in MotoGP? Il posto non c'è.
No,
alla fine fra una cosa e l'altra, no, di più di un anno e mezzo, cos'è stato? È un anno e mezzo, vabbè, comunque per più di un anno. Secondo te quanto ci mette a ritrovare quella mentalità, quella velocità che aveva?
Un po' ci vuole, però so che ha continuato ad andare in moto, a girare, quindi insomma l'occhio non lo perde. Poi è vero che le gare, la MotoGP, insomma, c'è bisogno di starci un po' sopra per riprendere il ritmo e tutto quanto, è l'abitudine, diciamo. Immagino che abbia una gran voglia di riprovarci, perché dopo insomma, queste vicissitudini ti danno una spinta in più, e se riesce, perché no, sarebbe bello rivederlo in pista, anche se insomma adesso è un momento anche difficile, devo dire la verità, perché in MotoGP non vedo tanti posti liberi. Ci sono più piloti che posti, ecco.
Però diciamo che ci vorrebbe, sicuramente in questo momento ci sono più piloti che moto, però mancano i personaggi. Vabbè, qui facciamo i soliti discorsi sul passato.
Sì, che non servono.
Non servono, però è la realtà. Luca, io vorrei introdurre l'argomento, diciamo, il primo dei due argomenti della serata, che è quello proprio del ritiro di Dovizioso.
Sì.
È un secondo ritiro, perché Dovi ovviamente si era fermato dopo la Ducati. Ora, come ho detto all'inizio, tu sei un grande esperto sul ritiro, perché sembrava che non ti volessi fermare, come poi anche il tuo grande amico Walter Villa, che ha continuato. Walter,
cioè smettere è sempre una delle cose più difficili per tutti i piloti, direi, ecco. Ognuno deve trovare la sua strada per riuscire a smettere nel modo meno doloroso possibile, ecco. E abbiamo visto anche Vale che insomma è stata veramente dura anche per lui. Dovizioso, certo, dopo questi risultati di quest'anno ci sta anche che si fermi prima della fine dell'anno, perché insomma andare avanti così diventa un'agonia, ecco. E lo capisco, a me Dovizioso è un ragazzo che mi è sempre piaciuto prima di tutto come persona, lo conosco abbastanza bene e lo capisco, ecco. Capisco anche l'aver avuto voglia di riprovarsi. Forse non nella condizione migliore possibile, però le cose non sono andate come avrebbe voluto.
Ma io guarda, posso interrimi? Io mi levo tanto di cappello da Vizioso, come si dice, chapeau, perché come dice Luca, penso che il ritiro è sempre la cosa peggiore che ci sia, però lui l'ha fatto con molto decoro, con molto onore. Ha visto che non è riuscito ad andare con la Yamaha, ci credeva, poteva stare in Aprilia, ha sbagliato la scelta, ma col senno di poi sono piene le fosse, e lascia nel momento che vede che non è più competitivo. Faccio un po' una provocazione, c'è una bella diversità fra la sua uscita e quella di Valentino. Io voglio molto bene a Valentino, però ha fatto 3 anni brutti, Luca, non l'ha fatti belli, era sempre nelle posizioni non come quelle di Dovi, ma nemmeno tanto davanti. Quindi apprezzo molto di più, tra virgolette, ma non per cattiveria, quello che ha fatto Dovi, che ha lasciato nel momento in cui ha visto che non riesce più a arrivare nei primi 10, o perlomeno nei 12, negli 11. Valle l'ha tirato un po' lunga, magari per altri motivi.
Beh,
per
Carlo, sì, c'erano anche altri motivi, il peso specifico di Valle, esatto, era un po' diverso, no? Senza torno nulla a Dovizioso.
Due carriere molto diverse.
Sì, sì, però
fatica a paragonare.
Sì, io ho fatto una provocazione, Luca, non è che il paragone.
Sì, no.
Ecco, però devo dire che tanto di cappello Andrea, perché non dimentichiamoci che con la Ducati è stato l'unico vero avversario di Marquez, e battendolo anche,
Ha fatto, due anni con Ducati, sono stati notevoli.
Bravissimo.
È stato veramente forte, ha fatto vedere insomma qual era realmente il suo potenziale. Poi ok, il mondiale non è arrivato, va bene.
Ma tu, Luca, te lo aspettavi così poco competitivo con la Yamaha?
Ma io sì, non mi aspettavo che fosse competitivo con la Yamaha, perché un pilota che guidava la Ducati in modo che la guidava lui era sicuramente la cosa più lontana da quello che serve per guidare forte la Yamaha. Quindi dopo, cioè, se sei all'inizio della carriera puoi cambiare delle cose, ma se sei alla fine della tua carriera non riesci a cambiare delle caratteristiche della tua guida che sono entrate dentro di te.
Ma Luca, tu hai vissuto qualcosa di simile super brevemente quando hai fatto quell'esperienza con la Ducati in Superbike, cioè ti sei trovato di fronte a una moto che non riuscivi a fartela piacere.
Sì, beh, lì ancora la differenza era ancora di più, perché poi io venivo dalla 500 e la Ducati Superbike era una moto molto morbida, io ero abituato a questi telai che allora erano veramente molto ricchi, non riuscivo a fare una curva uguale all'altra, cioè era veramente troppo lontana da quello
lui
era abituato da
15 anni. Luca,
quello che ha patito Melandri. Un po' quello che ha patito Melandri quando è andato in proporzione, quando è andato al posto di Capirossi con Stoner. Se ti ricordi, fu un'annata disastrosa.
Sì, sì.
Ma Luca, ti chiedo.
Poi,
ti chiedo
è anche vero che ci sono piloti che si adattano facilmente di altri, eh? Cioè io ero uno che facevo fatica ad adattarmi a qualcosa che non mi piaceva, era un mio limite, diciamo,
cioè, dire. Beh, scusa, limite. Quando tu hai provato la Yamaha con cui Renei vinceva, mi sembra di ricordare che ti fermasti al box e chiedesti se per caso era bloccata la forcella.
Sì, è stato, anche lì è stato uno shock. Comunque per tornare a Dovizioso, io credo che abbia fatto grandi cose con Ducati, specialmente, ma anche prima, perché comunque è stato un pilota forte anche lui.
Ha vinto poco però per quello che poteva vincere, Luca, ha vinto un solo mondiale.
Sì, ha vinto un mondiale, 250, giusto?
Sì, no, 125.
È
stato vice campione.
Sì.
Sì, sì, anche. Ma Luca, no, secondo.
Un protagonista comunque nelle sue ultime due stagioni, il suo avversario era Marc Márquez, insomma. Credo che lì abbia dato il meglio di sé, e ce lo ricordiamo, almeno a me piace ricordarlo in quei due anni.
Giusto.
Ecco, ma secondo te, Luca, lui l'altro anno era davanti a un bivio, no? Perché Aprilia l'avrebbe voluto come collaudatore, sarebbe stato tutto semplice, magari qualche wild card e via. Lui ha scelto questa avventura, questa sfida di Yamaha. Lì ha sbagliato o al cuore non si comanda?
Sono di poi.
Non lo so perché bisognerebbe conoscere, insomma, come sono andate le cose quando lui è andato a fare il test con l'Aprilia. Lì magari uno, cioè è lì la risposta alle sue scelte. Probabilmente comunque anche con Aprilia non aveva trovato qualcosa che invece avrebbe voluto trovare. Credo che a volte quando sei in questi momenti della carriera dove traballi un po' tra lo smettere e continuare, è facile anche insomma sbagliarsi, ecco, fare comunque delle scelte che non sono le scelte migliori.
Ha fatto una scelta di cuore, guarda, secondo me le scelte di cuore sono le più difficili e le più complicate, perché Luca, se faceva la scelta non di cuore stava dov'era in Aprilia, e l'ha fatta di cuore perché pensava che con la Yamaha il suo sogno era, no? L'ha anche detto.
Con Yamaha lui aveva già corso, ti ricordi? Esatto.
Gli
inizi della sua MotoGP.
Luca, una domanda: ci si pente dopo di essersi ritirati di rientrare? Perché anche te ti eri ritirato, poi sei rientrato, ti sei pentito?
No, è qualcosa che ti serve per smettere, cioè alla fine, anche se fai una cosa che non è proprio la più bella del mondo agli occhi degli altri, comunque hai fatto qualcosa di cui tu avevi bisogno.
Chiodo schiaccia chiodo, insomma, è come quando ti molla la...
perché comunque insomma, non puoi avere magari rimpianti di non averti provato una cosa, l'altra.
Ma comunque preferisco, Luca, preferisco un pilota che perlomeno è più da 34 anni, 35, 36, che avere uno Scalera che non chiude mai ne ha 70.
No,
è una bella differenza.
Innanzitutto ne ho di meno. E poi il vecchio Scalera, come ha dimostrato, cioè va ancora a 300 all'ora, non vedo un cazzo, però va ancora a 300 all'ora al Mugello, sul dritto.
Gli hanno attaccato un adesivo con scritto 300 all'ora.
Tanto lui
non lo vede,
esatto.
No, gli hanno detto anche che era il Mugello, non aveva mica capito la pista, poteva essere in autostrada.
Che disgraziati. Vabbè, Daniele ancora ci fa una super chat perché c'è questa cosa che interessa tantissimo gli appassionati ed è Toprak Razzatioglu. Tutti lo vorrebbero, ma tutti. Dopo Misano, Razzatioglu è in lotta per il mondiale Superbike e non credo proprio che...
assolutamente che... rimarrà nel 2023 Superbike, assolutamente.
E quindi...
24 non si sa, ma 23 rimane.
Comunque, questa, cioè, il fatto che Calcracciolo, volevo anche dire solo una cosa, il fatto che Calcracciolo prenda il posto di Dovizioso per le ultime 6 gare non è che sia una voce, è ufficiale nel comunicato. Yamaha ha detto che appunto Cal farà questo. Sì, però ecco, anche lì Carlo, Luca, chi mi vuole rispondere, cioè che senso ha mettere un Cal Crutchlow che ormai è nel suo ruolo di collaudatore, anche quando ha dovuto sostituire Morbidelli non è che è sembrato un granché entusiasta di ritornare proprio a correre e tutto, cioè non si poteva non pensare
nessuno,
a qualcosa
Matteo,
d'altro, sì, non è, non so, non
c'è
facile.
Nessuno, Matteo, non c'è nessuno. Allora, a quel punto è meglio avere Cracciolo che ti porta avanti qualche sviluppo, di moto un po' ne capisce, se no chi cavolo prendi? Non c'è nessuno.
Se hanno la possibilità di provare qualcosa nel frattempo, poi non so, ai box, se cambia qualcosa in box, chi seguirà Calcracciolo, non lo so come si sono organizzati, però possono utilizzare questo fine stagione per comunque per provare qualcosa, perché credo che comunque
assolutamente
faccia bene Yamaha, ecco, perché allora che stiano cercando e lavorando insomma per avere qualcosa per il prossimo anno.
Voglio fare una domanda a Luca per passare all'argomento successivo, ma nel frattempo do un'informazione, dato che si lamentano che c'è un rumore di fondo. Qui siamo a Silverstone, che è uno dei circuiti più moderni, però noi siamo dentro un tendone, dove ovviamente ci sono l'aria condizionata, per cui questo rumore che sentite non è una lavatrice, ma è il rumore di fondo dell'aria condizionata.
Sono i nostri Tuareg.
Esatto. Allora, questa domanda è interessante e la faccio a Luca. Alberto Greco Gambino, a proposito di long lap, che è quello che deve ovviamente fare Quartararo, dice: che senso ha dare una penalità che è diversa da pista a pista? E aggiungo io, ma non sarebbe meglio aggiungere 2 secondi, 3 secondi, quello che sia? Tu Luca che ne pensi?
Ma allora intanto vabbè, questo aggiunge qualcosa allo spettacolo, perché comunque è un fatto di dover fare questo long lap. sicuramente non si riesce mai, perché le piste sono tutte diverse, e il tratto dove puoi dedicare questa cosa del long lap penalty varia da pista a pista, quindi varia anche un po' la penalità a livello di tempo. Il senso, cioè, è stato penalizzato, in qualche modo devono fare. E gli è capitato qui, che sembra anche bene, che sia una di quelle piste dove paghi in troppo.
No, guarda, dico solo una cosa, perché l'ha detta Mir.
Circa un secondo, no?
Sì, perché di solito il long lap dovrebbe essere sui tre, no? Infatti Mir qua ha detto, qua in verità sarà poco più di un secondo, perché la curva in cui è stato disegnato è molto stretta, e quindi poi la traiettoria del long lap in verità non è troppo diversa da quella del normale, e poi su una curva lenta appunto si perde meno che su una curva veloce dover andare fuori.
Allora abbiamo un'altra super chat di Furio Camillo: ci sarebbe che Forcata vada con Morbidelli a questo punto o no? Poi c'è anche chi dice che giustamente che parlo solo di cose inutili, ma va bene lo stesso. Ci sta, tante persone mi vogliono bene, questa mi fa un sacco piacere. Luca, quanto è importante il capo tecnico per un pilota? Perché effettivamente Morbido, da quando ha cambiato capo tecnico, non tira fuori un ragno dal buco.
Sì, no, il capo tecnico è una figura importante. Devo dire che secondo me più delle volte è il pilota che fa diventare bravo il capo tecnico, perché se voi vi ricordate, tanti fenomeni capo tecnici erano fenomeni finché avevano un determinato pilota, poi dopo che cambiavano pilota diventavano
meno fenomeni,
normali, un po' meno fenomeni. A parte alcune eccezioni che secondo me ci sono state nella storia, le nuove.
Sai, Luca, erano anche più importanti prima, Luca, i capi tecnici erano dei veri capi tecnici, oggi no, Luca.
Sì, oggi no. Beh, comunque anche oggi ne hanno da fare. È vero, sì, che hanno più sostegno, hanno più strumenti anche.
Bravo.
Disposizione, devi essere un bravo organizzatore, devi sapere organizzare il lavoro ai box, devi avere insomma tutto sott'occhio, ecco. Da questo lato non è facile, è ancora difficile come una volta.
Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A livello tecnico, forse una volta era ancora più determinante.
Era più importante tecnicamente, Luca. Se ti ricordi, a sabato notte si mettevano lì col trapano, con le bielle, la moto, se non andava il sabato, andava la domenica. Se il capo tecnico era bravo, te lo ricordi, eh?
Sì,
si facevano,
sì,
le nottate.
Comunque ancora è ancora una figura, secondo me, molto importante. È molto vero che Morbidelli forse ha sofferto un po' di questo distacco da Ramon, però insomma dopo bisogna anche, delle volte devi cambiare pagina, insomma partire, andare avanti.
Però Luca, rischiare di perdere Forcada dal moto mondiale, porca miseria, mi sembra un'eresia, perché c'è quel rischio, parliamoci chiaro.
Io spero di no, perché
anch'io,
sicuramente è una figura, cioè, che ha fatto tantissimo, è sicuramente uno dei più in gamba che ci sono nel moto mondiale.
Bravo, Luca.
È anche vero che secondo me queste figure, se tu vedi, man mano che si va avanti, sono scomparse. Queste figure che vengono un po' dal passato, sono andate un po' a finire, ecco, perché sono persone comunque che costano più degli altri, e un po' questo ha determinato, secondo me, la scelta, cioè non dico in questo caso di Forcade, però a volte succede che insomma si punta su uno più giovane che magari costa meno e te lo puoi crescere e fargli fare esperienza per il futuro.
Lo so, però Luca, la Yamaha ha fatto dei grossi errori con i capi tecnici, dai, ne ha cambiati un anno dopo, l'ha mischiati, Forcada di qua, Forcada di là, Munoz di su, cioè ci vuole un po' più di regolarità. Io capisco l'interesse di un'azienda di far crescere i tecnici, hai ragione, però sai, nella MotoGP devono crescere con moderazione, Luca, sotto l'ala di quelli bravi, ecco, insomma, però.
Sì, sì, ma sotto questo punto di vista devo dire che sono cambiate tante cose.
Bravo.
E non sempre sono cambiate in meglio, diciamo.
Bravo. D'accordo con te.
Luca, tu come te la spieghi questa, cioè questa crisi di Morbidelli? Perché cioè, io non trovo... Sembra... Era un pilota che ha dimostrato di potersela giocare ad armi pari con Quartararo. E adesso, cioè, quando va a punti... È una buona gara, cioè.
Sì, no, io credo in Morbidelli, credo nel talento che ha, perché comunque l'ha dimostrato alla grande, che è uno veloce, che può stare là davanti. E è tutto un po' successo, credo, dopo quell'infortunio al ginocchio, direi. E dal momento che lui è tornato non è più riuscito a trovare la strada per essere performante, come lo era stato prima, ecco. E non ho una spiegazione, ecco. Io devo dire che ho parlato un po' con lui al Mugello in occasione del Gran Premio, e durante le prove, così, ma non sono riuscito a capire che tipo di problema ha incontrato, ecco.
Ma Luca, a me francamente, mi inserisco, il ginocchio sì, sono d'accordo, però fino a un certo punto. Se fosse una clavicola, capito, un'altra cosa, ti direi, vabbè, però un ginocchio che ti possa rovinare la carriera o metterla in queste condizioni, mi sembra un po' strano. Conta, ma non è secondo me la causa principale, Luca. Ti ripeto, se fosse, ripeto, una spalla, un nervo, una cosa, sì, ginocchio, insomma, non lo so. Penso che ci siano altre cose più importanti di quello. Poi hai ragione te, dopo l'operazione al ginocchio non è stato più lo stesso.
Una però è stata una coincidenza o ci sono dei motivi che vengono da quello? Io, cioè, non lo so.
No, certo.
So che comunque insomma stanno cercando in tutti i modi di fare in modo che lui torni a essere a suo agio.
Certo, anche il contratto per il prossimo anno.
È anche però, vero, sai, che quando ti trovi di fianco uno fortissimo è facile andare in crisi.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E magari perdi un po' di fiducia nelle tue possibilità.
Però,
qualità, hai capito?
Magari... Però Luca, non sono mica tanto d'accordo con te. Perché quando era con Morbidelli, con Quartararo, ha fatto il campionato più bello, perché ha vinto dei gran premi, si è giocato il mondiale fino alla fine, quindi non è che provasse della sudditanza psicologica. Secondo me il problema è stato dopo, quando gli è andato la moto numero 2, quando Valentino gli ha preso la moto ufficiale, gli è andato l'altra, cioè ci sono state delle situazioni che secondo me hanno pesato anche nel livello psicologico, almeno
Luca, tu che conosci...
Io ti dico quello che mi sento, che mi sono sentito di dire a Franco, è che lui, magari sai, dopo quando ti vengono dei dubbi, cominci a guardare cosa fa quell'altro, come guida. Per me lui ha tutte le qualità dentro di sé per andare forte. Non deve guardare troppo come va forte un altro, deve trovare devi cercare di guidare come ha sempre fatto, nel suo modo, nel suo stile, perché altrimenti magari insomma perdi troppa fiducia nelle tue capacità. Giusto. Vai a cercare cose che magari...
Luca, tu che, conosci bene l'ambiente Yamaha, Marco Signoretti ci fa una domanda, dice: però perché sono anni che su quattro Yamaha solo una riesce a stare davanti? Gli conviene tenere tre piloti inutili?
Ma non, cioè, è vero, Paolo. Infatti il prossimo anno ne è solo due per quello.
Ma poi comunque non è vero quello che dice, Paolo. Non è vero, perché due anni fa, quando Morbidelli era con Quartararo, andavano tutte e due. Non è vero.
Comunque, allora, il problema, questo problema nasce sempre quando hai un pilota comunque che è un po', insomma, fuori dal normale, perché secondo me Quartararo è uno veramente molto forte, e avere degli altri piloti che con la sua stessa moto vanno forte, almeno quasi quanto lui, non è facile.
Bravo.
E questo succede spesso, questa cosa, ecco, non è che è la prima volta che succede. Io non credo, ad esempio, che la Yamaha sia una moto adesso che è cambiata, la Yamaha è sempre stata una moto che si guida bene, che si usa bene, i piloti si sono sempre trovati bene con la Yamaha, e non credo che adesso sia diventata una moto difficile. Cioè, è una moto che per andare forte bisogna andare forte nelle curve, cioè, quello sicuramente, frenare forte, andare forte in percorrenza, cioè, ha delle caratteristiche che devi sfruttare. Se non sfrutti quelle, naturalmente adesso il gap è rosicatissimo con tutti gli altri piloti e ti ritrovi subito quindicesimo, hai capito? Quindi la difficoltà è sicuramente quella.
Paolo, guarda che il microfono disattivato.
Ho perso la scalera, non Vabbè. È una grave perdita, però l'ho perso.
Cioè, e poi vedi, mi dicono che io sono un grande amico di Pernat, mi bastona sempre, ma è una cosa incredibile. Sono un po' rincoglionito, ma la realtà è che stavo leggendo invece un commento che non frega niente a nessuno e tantomeno a voi, ai lettori, ma a me invece interessa, perché anch'io ho i miei tifosi. E c'era questo commento che dice che a Villa Panfili per correre ora fa caldo e da atleti veri, allora era una cosa che mi alluzzava a piedi rigorosamente. Allora, Luca, tu dovresti partecipare più spesso a queste live, mi ricordano, e quello è così.
Il budget è ridotto.
Allora, Furio Camillo.
Non dire tutto, no?
Li prende tutti Carletto, io.
È una buona parte, sì, una buona parte, sì.
Vabbè. Furio Camillo ci ricorda che la Honda ne ha quattro inutili al momento, vabbè, insomma, uno però è fermo. E sembra che verrà comunque a dare un'occhiata al box, forse al Red Bull Ring, perché comunque ovviamente lì è casa Red Bull.
È meglio che dia un'occhiata a se stesso, non al box, direttamente.
Vabbè, però secondo me, ecco, questa mi è venuto in mente proprio in questo momento, naturalmente lui non può guidare, però stando nel box magari può sentire cosa dicono gli altri sullo sviluppo, Bradley eccetera, è utile o marginale? Luca?
Per me no, non è utile, cioè la cosa utile è se lui sale in moto e va in moto.
Bravo.
Finché non può andare in moto, la cosa più utile che può fare è prepararsi al meglio, insomma, aspettare di essere guarito bene al 100%. L'importante adesso credo che sia quello, prima di tutto. Poi dopo...
di capire se sarà competitivo, perché un fenomeno, se vai e vede che non è competitivo per vincere, non so se continua.
Tu è il famoso Marquez meno qualcosa.
Non penso neanche che Prato e un altro pilota possono fare la moto che va bene a lui e nel futuro, quindi insomma
sono contrario,
non serve a niente.
Carlo, te pensi che ci saranno grossi cambiamenti in Honda, non solo dal punto di vista tecnico in vista del prossimo anno, cioè che qualcosa si sia rotto lì è chiaro, cioè dico nell'ambiente, in tutto, cioè non è possibile vedere le Honda messe così.
Io lo chiamo non il silenzio degli innocenti, il silenzio dei colpevoli. Credo che questo silenzio, sia su Mir che su Repsol, che su Puig, che su tante cose, vuol dire che in onda a casa stanno pensando veramente a qualcosa di grosso. Allora, è chiaro che la gestione di Puig è stata fallimentare, non è colpa sua se Marquez è fatto male, questo è un altro discorso, però nella gestione della scelta dei piloti, francamente, 0,0. La moto non va nemmeno a spingerla, ha dei grossi, no, in modo di dire, ha dei grossi problemi. Una Honda che è 40 anni che non è ultima nel campionato costruttori, non me la ricordo Paolo, può darsi, se vado a vedere negli annali, ultima nella Coppa Costruttori, non è mai stata. Non ha giovani per il futuro, deve sperare che Marquez veramente si ritorni a posto, però secondo me c'è qualcosa che bolle in pentola, perché c'è troppo, anche la faccenda di Mir è abbastanza ridicola, cioè Mir o va in onda o a piedi, Bale non ce n'è, cioè quindi o hanno già firmato e fanno un embargo oppure aspettano la
Repsol.
No, non penso proprio che abbiano firmato, caro, quanto mi risulta, per nulla.
Ma penso anch'io, ma però sai, il fatto che la Repsol non abbia rinnovato ancora, rinnoverà probabilmente, però le voci sono anche che non rinnovi. Sai, magari in Giappone incominciano a pensare anche a qualcosa di diverso, perché no? Cosa faresti tu fossi la Honda dopo questi anni qua e senza Marquez? Un po' di rivoluzione, cioè dietro la lavagna qualcuno ci metto, non lo so, o sbaglio, io la penso così. Per me avremo delle sorprese, poi dopo vediamo se ho ragione o torto.
Se le performance di una casa costruttrice, che è la più importante del mondo, tra l'altro, sono focalizzate solo su una persona, che è un pilota, purtroppo un pilota può farsi anche male.
Bravo.
E se non hai fatto niente per avere qualcosa di diverso, ti trovi
in
una situazione difficile.
È difficile.
Sì, non è facile. Poi dopo, sai, è così.
Senti, parliamo un po' anche di mercato, come ci suggerisce FDO, visto che comunque stavamo parlando di mercato perché parlavamo di Honda. Raul, Aprilia, Mironda, Marquez torna, fa bene. Carletto, tu che sei parte in causa, questo ritardo dell'annuncio di Mir con Honda, perché non si vede dove possa andare, no?
Non può andare da nessun'altra parte.
Esatto. Dalle mie informazioni so che ha chiesto 6 milioni di euro alla Honda.
Ma oggi?
No, oggi. Però appunto dico, questo è il motivo, è il motivo per cui non firmano e che non sono d'accordo sulla cifra. Oggi quanto vale un pilota top? Perché comunque Mir è vero che ha vinto un campionato un po' in sedicesimo perché c'era il casino del Covid, ma quanto vale un top rider?
Guarda, se non ci fosse stato il casino della Suzuki, poteva anche valere 3 milioni, 3 milioni e mezzo. Col casino della Suzuki, dopo la guerra e tutto quello che è successo, quando prende 2 milioni si lecca le dita, ma te lo dico io.
Allora io ti posso...
Gente come Rins, come Oliveira, sono arrivati a 400.000 euro, non è che siano arrivati più alti. Parliamo di piloti che sicuramente non hanno vinto un mondiale, però questo per farti capire il mercato oggi com'è. Se lui chiede 6 milioni lo lasciano a piedi.
Io Luca, hai capito quanto sei stato fortunato a correre nei tuoi anni?
Ma tu sono stato fortunato.
Io ti posso dire che prima dell'annuncio di Suzuki, Livio Suppo stava trattando il rinnovo e gli aveva offerto 3 milioni e il manager di Mir li aveva rifiutati.
Complimenti al manager di Mir, è molto bravo. Molto bravo, cioè veramente non ha capito, guarda che rischia di stare a piedi. La Honda alla fine può anche non prenderlo, te lo dico io.
No, il momento è rischioso per lui e anche per altri piloti, perché comunque
Luca, hanno accettato 500.000 euro, 400.000 euro, gente come Rinzo, Olivera, Pol Espargaro, eh? Che sì, non è che siano dei fenomeni, ma non sono mica dei fermi. Ragazzi.
Sì, sì, stai parlando comunque dei bei piloti, gente che ha vinto delle gare, cioè stiamo parlando di non delle seconde linee.
Scusate, ma la situazione, vabbè, a parte Mir, che spero che possa si dovrà accontentare, credo, visto
direi di sì.
Penso
visto
di
il
sì.
momento, si dovrà accontentare, ma credo che insomma che possa andare in onda HRC. Ma i due ragazzini di KTM che fine fanno?
Guarda, Raul Fernandez sta molto sulle scatole alla KTM. Credo che Raul Fernandez andrà a finire nella seconda Aprilia, diciamo, di Razzali. Quasi sicuramente, ha un po' di casini da mettere a posto contrattuali, ma andrà lì sicuramente. Di là confermeranno Gardner. Questo è quello che so io. Poi dopo, se all'ultimo cambia, mi sembrerebbe veramente una follia. Da quello
comunque
che so
questo, vedi, comunque dimostra sempre che alla fine... Se tu ti tieni un pilota per forza, non fai mai una bella cosa.
Ah, certo.
Bravo. Perché l'hanno voluto tenere per forza, lui avrebbe voluto fare qualcosa di diverso.
Parti già sbagliato con la testa.
Sì.
Infatti ha fatto una stagione
orribile.
Sì.
E se la prende con la moto.
Sì, beh, sai. Non credo che sia uno che va così, ecco.
No,
veramente più forte. Scherzi.
Forte, adesso dovrà ricostruire.
Senti, a proposito che parliamo un po' di piloti, così adesso stiamo toccando un po' tutti gli argomenti. Allora, mi dici invece se Aleix Espargaró ti ha sorpreso, perché è un pilota che non ha vinto mai un gran premio per non mi ricordo più quanti anni, e poi si gioca al mondiale, si gioca il mondiale in MotoGP in questo momento anche storico, cioè come cambiano allora i piloti, cioè dal giorno alla notte anche
mi ha sorpreso lui, mi ha sorpreso anche la briglia, devo dire.
Sì, bravo,
perché io non mi aspettavo, ecco, che da un anno all'altro la briglia riuscisse a fare una moto così competitiva. Lo dimostra il fatto che anche Vignales va forte, quindi non è... Perché io subito, sai, per me Aleix è uno che guida, sai, quei piloti che riescono ad andare forte un po' con tutto, no? Mi è sempre sembrato un pilota un po' così. E questo magari in passato non gli ha permesso poi di arrivare.
Cadeva anche tanto, Luca, cadeva anche tanto Aleix.
Sì, cadeva anche tanto, però era uno che ci dava sempre un...
Sì, no, sicuro.
Qualsiasi moto avesse tra le mani, ecco. E invece adesso comunque è in un momento magico, credo, della sua carriera. Si trova molto bene, cioè c'è un grande affiatamento con la squadra e
con Antonio,
quindi a chi gestisce la squadra, un po' a tutti, perché per creare un gruppo forte bisogna essere bravi in più di uno, ecco. E sì, mi sorprendono i risultati di Aleix, mi sorprendono, però bisogna stare attenti, perché se continua così
alla faccia dell'outsider è alla faccia dell'outsider,
veramente pericoloso per tutti.
Certo.
Luca, il fatto che abbia anche come spalla, cioè Vignales sta facendo una cosa che comunque è di sua spontanea volontà, cioè ogni giorno dice io lo aiuto, anche perché sappiamo che Aleix è stato uno di quelli che hanno convinto Maverick ad andare in Aprilia, lui vuole sdebitarsi, no? E cioè Maverick può essere, adesso che sta iniziando ad andare forte, ha fatto il primo podio, l'asso della manica di Aleix, perché alla fine gli altri, Fabio gioca da solo, come abbiamo detto.
All'unico che gioca da solo.
Bisogna vedere quando, se per caso si troverà nella situazione di vincere, poi lì capiremo se tutta questa amicizia era solo per arrivare ai risultati o gli dai indietro qualcosa.
Io tanta amicizia nei compagni di squadra non la vedo, caro.
Quando
si vince, Luca.
Sono sempre un po'...
bravo.
Cioè, finché sai, magari, ok, invece che arrivare quarto, arrivo quinto, va bene.
Sì, però primo
se
no.
Se trovi primo e devi arrivare secondo... Lì
ci pensi nemmeno. anche per i premi che ci sono, parliamoci chiaro.
Luca, quanto può aver influito il fatto che in questi due anni comunque di mancato sviluppo, causa Covid eccetera, l'Aprilia aveva comunque le concessioni e quindi ha potuto provare?
Sì, però cioè, le concessioni le aveva anche prima, però non riuscivano a fare il salto di qualità. Vero. Quindi io credo che insomma sia stato fatto veramente da parte del management qualcosa di veramente importante, fatto bene a livello organizzativo, di metodo di lavoro, hanno fatto questo gli ha permesso veramente di fare lo step e poi naturalmente anche gli investimenti, perché sai, quando devi fare tante cose costa,
Sembrava la fine dei vecchi tempi quando la bastonavi solo te, l'hai bastonata solo un anno, maledetto.
hanno veramente fatto grandi cose.
Senti, una domanda che non c'entra nulla con gli argomenti, ma rispondiamo ad Alessio Beretta su Alessandro Del Bianco, perché lo ritiene un ragazzo, un pilota di grande talento e non trova una moto seria in SBK. Io penso il problema molto spesso per alcuni piloti non è la velocità, ma il manager e come si pongono, perché Carletto, io mi ricordo l'anno di Capirossi salvato da te e da Sito Ponce, se no Capirossi era a piedi.
Ah, era a piedi, sì, con quello sponsor finto di Emerson, però bisogna darsi da fare, cari ragazzi, Luca lo sa quanto ci stavamo dando da fare ai vecchi tempi, devi trovare anche degli stratagemmi, aiutare, poi se sei bravo e fortunato le cose vanno bene. Ma c'era più creatività, Luca, in quel periodo là, Eravamo più creativi, Luca.
Era un po' diversa, dai, era un po' più selvaggia la cosa.
Sì, più creativi, dai. Se però pensi che c'erano due televisori come sponsor, manco 100 lire con la Emerson, pensa un po'. Poi dopo, fatti i risultati, era un bel team, perché Barros e Capirossi assieme erano forti, lì c'era Santi Mulero, c'era Cobas, cioè c'era un bel team. Poi alla fine arrivò West, che diede qualche miliardata per tre anni, meno male. Però
No, ma è così, bisogna tirarsi le maniche.
Bravo Luca. Era come quella volta che siamo andati al casino.
In queste cose, in queste difficoltà, tu Carletto eri veramente...
Mi davo da fare, cosa ne dici?
Usciva fuori veramente, davi il meglio di te.
Una volta l'abbiamo dato quando vi ho portato al casino a Spatte e a Chili, che vi ho detto puntiamo il 35, te lo ricordi? Con Cavalli e Care, uscito subito, abbiamo vinto dei milioni e ci siamo andati.
Via, abbiamo fatto via.
Carlo, quello era il casino con l'accento, giusto?
Con l'accento, sì, Luca frequentava con l'accento.
Volevo solo precisare.
No.
Carletto, FDO ti taccia di che Rivola, tu dicevi che non era un fenomeno, invece...
No, ferma un attimo. Io ho detto che i primi anni di Rivola non erano stati quelli che pensavo io. Che c'erano, cioè la faccina di Iannone si è ritorta un po' contro, no? Anche se era una cosa che capivo. La scelta di non avere un piano B, francamente l'ha lasciati un po' nella penne quando poi Iannone l'hanno squalificato, non sapevano che pesci prendere. Cioè in quel momento c'era un po' di confusione, non c'era nemmeno il budget probabilmente. Poi dopo, una volta messo a posto le cose, ha lavorato molto bene e ha dimostrato di saper fare un gruppo, di saper fare la moto e secondo me bravo, 10 lode. All'inizio, i primi anni, sai, io ho vissuto anche un po' con Gresini, che era messo un po' in disparte, non c'era la possibilità, cioè ci sono stati dei momenti che pensavo non fosse, che dalla Formula 1 alla moto fosse difficile, diverso. Invece ha dimostrato, ha trovato anche un budget superiore, e quello non è stato facile, penso, con Colaninno. Oh, i risultati parlano a suo favore. Io non dico che non è un fenomeno, fenomeni non ce n'è, è uno preparato, bravo, che ha fatto un bel lavoro e ora sta raccogliendo i frutti, e complimenti. Però all'inizio non è stato facile, qualche errore come tutti l'ha stato fatto, dai.
Sì, un po' di rodaggio, sai,
ci vuole, no?
È diverso, però
no, alla fine tanto di cappello.
Sì.
Luca,
valore aggiunto per la moto GP.
Un piccolo excursus prima di chiudere, perché ce lo chiede Viviana Cavalli sulla Formula 1, poi tu sei modenese, un po' il tuo pensiero su Binotto, visto che parliamo, cioè è una situazione un po' alla Puig forse, perché la Ferrari moto competitiva è...
i piloti l'ha scelti buoni, non come quelli di
sì. Puig. Vabbè, però Luca, che ne pensi? Che si dice a Modena della Ferrari, di Binotto, di tutto?
Ma sai che, come succede spesso, vicino a casa non impari mai niente, diciamo, no? Perché è più facile che impari qualcosa con qualcuno che abita molto più lontano, ecco. Sì, io sono vicino a Maranello, però non ho la minima idea di se e come e quando succederà, se succederà qualcosa. È naturale che, insomma, tutti abbiamo visto che qualcosa non ha funzionato per il meglio, già da qualche gara, direi. E questo purtroppo un po', sai, il problema di queste cose è che poi i piloti perdono fiducia, perdono un po' l'armonia. E insomma, si possono creare delle situazioni dove poi, insomma, non riesci più ad essere così performante, ecco. Quindi è un peccato. Io spero che cerchino una soluzione, ma anche con Binotto, magari, ecco. Magari basta qualcosa di diverso.
Vabbè, comunque Luca, noi ci andremo sempre a divertire col nostro amico Umberto Belotti a Modena sul circuito con l'F40 e adesso con l'ultimo arrivo che è una SF90, quindi preparati che andiamo a smanettare su quattro ruote.
Gomme bianche.
Non so che cosa significa gomme bianche.
Gomme bianche usiamo il giallo, non so.
Usiamo le fucsia come fucsia. Poi quelle sono Pirelli, per cui tocca Salvo che ci ascolta, Pennisi.
Sì, ma guarda che responsabile della Pirelli di Superbike di tutti gli sport è un mio amico,
sì.
Si chiama De Lorenzi ed è un genovese che ha fatto carriera, responsabile di tutta la... quando hai bisogno di più piacere me lo dici.
Va bene, allora ragazzi,
ci capiamo bene,
io le consumo poco, ma avendo visto la macchina di Cadalora, io penso che al massimo farà sui 3.000 km con un treno lui, quindi secondo me gli servono.
Ormai,
Luca,
ormai anche io le consumo poco.
Vabbè, allora Carletto, è l'ora che volge al desio, ma è l'ora della barzelletta, così liberiamo anche Cadalora. Vabbè, ma tu sei una...
Ma come? Dopo tutta, scusa, hai avuto un mese per preparare barzellette.
Sì, barzellette, sì, ma secondo me le mesi di fine l'ho passata a barzellette.
Sì, è passata a barzellette.
Ma no, ce n'è una un po', cioè, ci sono due amiche per la pelle sposate che una sera convincono i mariti di lasciarle libere, di uscire. Se due escono... vanno al ristorante, bevono come spugne, alla mattina alle 5 del mattino ubriache perse, non sanno da che parte andare, e gli scappa da pisciare a tutte e due, sai, dopo aver bevuto litri e litri e litri,
allora.
E una fa, guarda, andiamo lì dal cimitero, ci mettiamo lì dentro che non ci vede nessuno. Oh, dice va bene, stai barcolando, arriva una, si leva le mutande, si fa la sua pisciatona della
sì,
Madonna,
ben capito.
Si pulisce e con le mutande poi le butta via. L'altra che teneva, anche lei, vero, che aveva una biancheria intima un po' più bella, sai, allora cosa fa? Si leva le mutande, se le mette in tasca e vede una coccarda su una tomba e si pulisce con la coccarda. Poi l'indomani si chiamano i mariti e il primo dice: ma sapessi, quella stronza di mia moglie è arrivata a casa tutta ubriaca, bagnate senza mutande, l'ho cacciata via di casa e vaffanculo. E l'altro gli fa: dimmela a me, la mia è arrivata senza mutande, bagnata, con una coccarda infilata nel culo con scritto non ti dimenticheremo mai. Pino, Roberto, Francesco e Carlo e gli amici della palestra. E gli amici della palestra.
Carlo, a te.
Vabbè, bella, dai.
Non ti mandiamo più in vacanza.
Va bene, dai, che era carino.
Va bene,
ciao.
Ragazzi.
Ciao.
Non sento più Paolo, ma
Paolo comunque... ha il microfono spento.
Ma me quando l'avevo... imparerai a usare il computer?
Ragazzi, vabbè, era per togliere il rumore, perché sennò io qua sopra c'ho una specie di centrale nucleare. Vabbè, comunque, Carletto, grazie, grazie Luca.
Grazie,
ci sentiamo
Luca.
Domani a tutti. Ciao.
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 Ciao
a tutti.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.